Questo è un governo nemico dei lavoratori, lo è stato fin dai primissimi giorni del suo insediamento, e qualunque governo nemico dei lavoratori ha nel suo mirino ha la divisione dei sindacati, che è stata ampiamente perseguita e purtroppo con risultati, visto la cedevolezza di alcune organizzazioni sindacali, e ovviamente ha nel mirino i diritti dei lavoratori. Il licenziamento è ovviamente il boccone più grosso, anche se in questi anni è stato un diritto consumato poco a poco. Infatti la sua difesa è importante, perché bisogna allargare la difesa contro i licenziamenti, perché sono ormai tanti i lavoratori che non hanno questo diritto. E quindi il fatto che ci riprovino necessiterebbe di una grande risposta. Per adesso mi sembra che siamo agli annunci di una risposta, però tra l'altro le dichiarazioni delle organizzazioni sindacali sono molto diverse, e ieri sera per la prima volta abbiamo avuto un comunicato congiunto CISL, UIL e UGL, senza la CGL, che quindi, come si dice, mantiene una certa differenza rispetto alle ragioni per cui servirebbe scioperare.
Ecco, un'altra notizia, verremo invece un po' più, diciamo, su cose che riguardano casa nostra, no? Che non sono casa nostra, intendo proprio il nostro territorio, sì. Per quanto sono estremamente collegate anche con quello che stavamo commentando adesso. Noi vediamo oggi che dalle pagine locali, per esempio di Repubblica, vengono dati questi dati, che sono un po' risultati dell'ultimo rapporto dell'INPS. Sul lavoro pagano i giovani e si parla, insomma, di una società sempre più debole relativamente al Piemonte.
Beh, direi di sì, sai, il Piemonte è inserito in un contesto a partire dal suo capoluogo, la città di Torino, è in un spaventoso declino industriale, è di fronte a una città che invecchia e dove i giovani non hanno né le prospettive del lavoro che hanno avuto le generazioni precedenti, ne hanno, come si dice, la possibilità di avere gli stessi ammortizzatori sociali. Se c'è una città che esemplifica l'esigenza di ricostruire un patto tra cittadini e di avere un'idea di alternativa anche al modello di sviluppo, a come si produce e come si lavora, è proprio Torino.
Infatti oggi poi, se noi guardiamo le pagine interne, ma è ormai, diciamo, anche uno stilicidio quasi quotidiano, no? Di notizie, di fabbriche che chiudono, di persone che vengono sostanzialmente mandate a casa, quando va bene ottenendo la cassa integrazione. Adesso, se noi guardiamo oggi, si parla della LEAR, dell'Audasso, della Lenia, e insomma sono notizie che si rincorrono giorno dopo giorno. Su questo ovviamente poi la fada gigante è la questione Fiat ancora. Oggi leggiamo anche tue interviste, insomma, e tue dichiarazioni rispetto al piano Marchionne, o presunto piano Marchionne, che continua in qualche modo a non dire quale sarà il destino della Fiat, soprattutto dei suoi lavoratori, e poi un giorno sì, un giorno no, magari si permette anche di dire chi non investe non è italiano, mentre insomma il suo percorso è un po'...
Io distinguerei dunque. Allora, abbiamo un problema che secondo me diventerà grave e drammatico nei prossimi mesi. Io temo che il 2012 sarà peggio del 2008. Noi abbiamo molte imprese che stanno finendo gli ammortizzatori sociali, e noi rischiamo di avere veri e proprie proposte di licenziamento, come nella nostra provincia è avvenuto sia alla Pininfarina che alla LIAR, su cui sono in corso trattative. Ieri i lavoratori hanno fatto un'assemblea con sciopero, e quindi qua deve essere chiara una parola d'ordine: noi rischiamo i licenziamenti, serve, anche se finiscono gli ammortizzatori, serve una norma che blocchi i licenziamenti. Cioè non è possibile che i lavoratori paghino l'intero conto di questa crisi compromettendo anche tutto il loro. Quindi noi tutti questi licenziamenti li respingiamo, ma denunciamo che aumenteranno. In cima ai nostri problemi resta la Fiat, che pesa meno di un tempo, ma pesa ancora moltissimo la produzione dell'autoveicolo sul nostro territorio. Lo stabilimento di Mirafiori è quello che ha fatto più cassa integrazione in Italia quest'anno, ne ha fatta più di Pomigliano e più di Termini Imerese. Pomigliano, che era chiusa, a cui è stata promessa la panda, le condizioni che conosciamo, poi estesa a Mirafiori, di limitazione dei diritti e delle libertà dei lavoratori, e Termini Imerese vuole chiudere. E qua c'è una responsabilità enorme del governo e di tutte le forze politiche, anche di chi amministra questa città e questa regione. Cioè, nel senso che non è possibile bersi le reticenze e ormai le bugie di Marchionne e della Fiat. Marchionne ha diviso un anno fa le lavoratrici e i lavoratori di Mirafiori dicendo che gli avrebbe fatto fare un nuovo prodotto a partire da metà 2012. Non sono passati neanche sei mesi da quel voto così lacerante, vinto de misura da chi ha imposto condizioni terribili che i lavoratori hanno pagato da subito. I 10 minuti di pausa a Mirafiori sono stati tolti immediatamente, mentre il prodotto che era stato promesso per metà 2012 è scomparso. E adesso si parla di un nuovo prodotto, un piccolo SUV, che non sappiamo come si farà a occupare tutti i lavoratori di Mirafiori producendo dei SUV, che come è noto non sono, come si dice, così vendibili, non è che si vendono come le fragole, per capirci. E quindi Mirafiori è appesa rispetto al suo futuro, con i lavoratori che hanno peggiorato le loro condizioni, con un taglio pesante sui salari, sul loro reddito dovuto alla cassa integrazione. Su questa vicenda c'è sicuramente una responsabilità della Fiat, che fa i propri interessi, ma secondo me ce n'è una altrettanto grande che riguarda le classi dirigenti. Non si può abbandonare i lavoratori e i cittadini di questa città che vivono intorno all'autoveicolo appesi alle promesse di un amministratore delegato che sta più in America che in Italia.
Sì, mi sembra che questa immagine che tu evocavi poco fa è abbastanza esemplificativa, no? Del quadro neanche solo nostro locale, neanche solo della Fiat, cioè questa del fatto che come dire, l'intensificazione, il peggioramento dei ritmi di lavoro è subito applicato, è subito esecutivo, mentre poi le promesse di un nuovo prodotto che dovrebbe risollevare le sorti, dopo sei mesi non se ne parla più. Mi sembra anche l'immagine abbastanza chiara di quello che oggi anche il potere della finanza sull'economia, ma in generale sulle nostre vite, no?
Penso che hai ragione, cioè penso che difatti le ragioni per cui i prodotti si fanno o non si fanno sono finanziarie, di mercato, meglio in America che in Italia, riguardano anche un po' di politiche, buoni soldi italiani, buoni soldi americani, non più buoni quelli italiani, per capirci. E dopodiché i lavoratori vedono aumentare il loro sfruttamento, vedono peggiorare la loro condizione di vita, di lavoro, di reddito, e questa è una spirale che andrebbe rotta, cioè non c'è equità. Adesso io dico con una battuta, non è che uno può andare in banca dove deve pagare il mutuo, dove ha un prestito e dirgli guardi, Marchionne mi ha detto che il SUV si fa fra un anno, quindi io le pago il mio mutuo solo fra un anno. Non funziona così, cioè quella esigibilità che vuole la Fiat non ha neanche un corrispettivo di mercato, cioè non è neanche un contratto equo, non so se è chiaro. È anche una spinta molto autoritaria e molto indifferente verso gli esseri umani, verso le persone, verso le lavoratrici e i lavoratori.
Certo, anche perché insomma la finanza dei tempi decisamente più veloci, esatto. Dove insomma la vita organizzata avrebbe bisogno di altri tempi. Dall'altro, insomma, tu facevi riferimento anche alla classe politica locale alta, come il presidente della regione. Quello che noi oggi leggiamo, per esempio, una dichiarazione di Cotta: nella sanità ci sono 15.000 lavoratori di troppo. Questa sembra essere l'unico piano così che hanno in testa.
Sono piani miopi, sono le ricette del neoliberismo e delle sue istituzioni BCE e in testa, che hanno prodotto i guasti e non hanno previsto la situazione che si è creata. Sono le ricette che applicate da 2 anni in Grecia stanno peggiorando la situazione della popolazione greca. In Italia poi noi abbiamo il paradosso che i nostri governanti hanno ulteriormente aggravato la situazione, cioè quando Tremonti dice andiamo in pareggio di bilancio entro il 2014, sta dicendo che per andare in pareggio di bilancio bisogna tagliare le pensioni, tagliare i salari dei lavoratori del pubblico impiego e possibilmente anche gli occupati, perché c'è altro modo di andare in pareggio di bilancio nel giro di un anno o due, ecco.
Certo. Un'ultima considerazione: non ti sembra che tutte queste notizie, questo rincorrersi in qualche modo di una spirale negativa, no? Ponga anche la questione di come oggi si possa resistere a degli attacchi così, così brutali, perché troviamo di fronte a un modello di sviluppo, di economia, di società che questa crisi l'ha prodotta. le uniche risposte che ci vengono sono quelle di, come dire, dispositivi che l'aumentano ancora di più e che cercano di bruciare, sfruttare, privatizzare e accaparrarsi tutto quello che è possibile fino all'ultimo. Sembra un po' questa la logica di chi ci governa. Non ti sembra che in qualche modo saranno da così da sperimentare, inventare anche forme di resistenza sociale che in qualche modo rompano gli steccati che hanno caratterizzato gli ultimi decenni? Perché mi sembra che certe difficoltà della forma sindacato, così come di altre, siano oggi sempre più forti, più laceranti, anche di fronte a un'inesistenza quasi della politica per quella che è stata dal dopoguerra a oggi.
Ma guarda, io penso che la crisi della rappresentanza e delle sue, quelli che venivano chiamati corpi sociali intermedi un tempo, sia palese e manifesta da molti anni. Il suo epicentro è nella politica, ma i sindacati ci sono coinvolti da anni, addirittura ormai siamo alle associazioni padronali, cioè la crisi di Confindustria, cioè dell'associazione degli imprenditori, ne è un altro esempio di questa crisi dei corpi intermedi della rappresentanza. Dopodiché, secondo me, la crisi rovescia tutto. Io penso che noi dovremmo rovesciare il nostro modo di pensare, dovremmo ribaltare i tavoli, cioè qua bisogna cominciare a ripensare, bisogna non essere prigionieri, come si dice, di paradigmi cognitivi, cioè quelli che dicono che è inevitabile fare così, bisogna cominciare a pensare che si possono anche fare come alternative nella crisi. Ti faccio un esempio, se vuoi internazionale, colpisce abbastanza che oggi l'Argentina, che non ha seguito le ricette della BCE, cresca in termini tradizionali, se vuoi, ma cresca del 7-8%, o l'Islanda, che con un referendum ha respinto le ricette della BCE, è vero che è un paese piccolo, che sono 300.000 gli islandesi, sia comunque fuori dalla crisi. Cioè bisogna pensare che non è inevitabile quello che ci viene proposto, bisogna costruire l'alternativa, e secondo me il tema del modello di sviluppo, di che cosa produci e della democrazia, cioè come partecipi a decidere che cosa produci, è un tema decisivo, è un tema strategico e bisogna pensare che sia possibile. Qua purtroppo, ci piaccia o non ci piaccia, la politica torna centrale, perché questa crisi si affronta con la politica e si risolve solo se cambia il quadro politico, non solo un governo, ma se cambia il modo di governare, se cambiano le priorità nel governo, se c'è prima la finanza e le persone, se ci sono prima i servizi alle persone o pagare il debito. Queste sono le scelte fondamentali. Se lavori per difendere il lavoro, è un lavoro dignitoso, partecipato, oppure hai un'idea di modello autoritario per il lavoro che resta. Cioè queste qui sono alternative su cui la politica, secondo me, non può non riposizionarsi, se no è la crisi della democrazia.